Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anares, il pianeta delle utopie concrete. Ciao. I nostri numeri di telefono, chi vuole chiamarci in diretta, 011 24 95 669. Chi invece volesse scriverci, inviarci messaggi o segnalarci presenze importune sulle nostre strade, può chiamare 346 667 3263. Il sito della radio www.radioblackout.org, ci trovate i podcast di Anares, quelli delle altre trasmissioni musicali ed informative e quanto produce quotidianamente la redazione informativa della radio. Un po' di appuntamenti: sabato 8 luglio a partire dalle ore 10 a Venaus, in Ottava saranno in marcia per la libertà di movimento. L'8 luglio il movimento Ottava ha lanciato l'appello per una giornata di lotta contro i blocchi e divieti tra Chiomonte e Giaglione. Ormai da mesi, oltre alle zone rosse stabili e straordinarie intorno all'area di cantiere, la polizia, in occasione delle marce notturne, ha chiuso tutti gli ingressi di Giaglione, disponendosi sin sulla statale del Moncenisio, una zona lontana chilometri dalla crederia. Insomma, un ulteriore passo verso la totale militarizzazione dell'area. Riprenderci le strade con una manifestazione diurna aperta partecipata è l'obiettivo della giornata di lotta dell'8 luglio, ma non solo. Da troppo tempo si sta allargando la distanza tra la minoranza che agisce e i più che plaudono, limitandosi a partecipare alle grandi marce popolari, quando il movimento si raccoglie per dimostrare che l'opposizione all'opera è forte e radicata. Nonostante la repressione, i giochi della politica, il tempo che passa, la tentazione della rassegnazione. È tempo che la lotta, l'azione diretta, siano nuovamente patrimonio di tutti. Oggi ancora nei paesi vicini al cantiere, domani per bloccare e rendere ingovernabile l'intera valle. Noi saremo presenti come spezzone rosso e nero. Verrà anche distribuito un documento sul movimento e le prospettive della lotta, anche in vista dell'apertura dei nuovi cantieri che segneranno l'avvio definitivo dei lavori per la realizzazione della linea ad alta velocità tra Torino e Lione. Questo documento ve lo presenteremo in anteprima oggi durante questa puntata di Anares. E martedì 25 luglio alle 21 ci sarà una riunione della Assemblea Antimilitarista alla FAT in Corso Palermo 46. Per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, ricordiamo che le riunioni sono aperte a tutti gli interessati. Di solito si svolgono ogni giovedì alle 21 in Corso Palermo 46, ma per chi fosse interessato, la prossima settimana, segnatevelo, la riunione è anticipata al martedì. E per tutto il mese di luglio, banchetti, punti informativi, momenti di approfondimento sulla legge Minniti, sulla situazione di attacco ai Rom di via Germagnano, sulla reazione che si sta costruendo e sta crescendo in città. E per chi fosse interessato, c'è anche un blog, il nostro blog www.anaresinfo.com. www.noblogs.org. Ci trovate quanto vi proponiamo durante le puntate, ma anche tanto altro, tanti altri approfondimenti, appuntamenti, idee, proposte. E vogliamo aprire questa puntata di Anares con l'ultima impresa di Appendino. Non ha trovato nulla di meglio che andare a bloccare anche i balli folk che si tengono in Piazza Castello. Sono ormai alcuni anni che in alcune giornate la gente si dà spontaneamente appuntamento, sì, se qualcuno suona, altri ballano, si tratta soprattutto di balli occitani. E invece l'altro giorno sono arrivati i vigili urbani e hanno mandato via tutto. Evviva il decoro, evviva la sicurezza, la sindaca Appendino può dormire comoda. Sempre più cittadini stanno passando un'estate triste all'insegna della militarizzazione, del proibizionismo, all'insegna del divieto in una piazza dove non abita nessuno di poter trascorrere un po' di serate al fresco, anche, chissà perché no, ballando in maniera non mercificata. Fatevi vivi qui nel catino di Radio Blackout, siamo a 32 gradi e mezzo, ci fa piacere se vi fate vivi. E intanto vi diciamo che cosa ci sarà in questa puntata. Alle 11 la bussola nel caos, riflessioni sulla politica della paura, le prospettive di lotta e autogestione. Ne parliamo con Massimo Varengo, autore di un articolo appena uscito sulla rivista. Alle 11:30 la guerra nel Mediterraneo, riflessioni su ONG, Africa, ruolo dell'ENI, politiche neocoloniali. Lo faremo con Salvo Vaccaro, docente di filosofia politica all'Università di Palermo. E poi un cielo senza stelle, in ottava la fascinazione della delega, la forza dell'azione diretta. Il documento sulla situazione del movimento che verrà presentato domani durante la marcia Notav da Venaus alla Clarea. E poi parleremo di quando la sinistra è un problema e non la soluzione. Un articolo di Raul Zibecki sulla situazione nell'America Latina con un occhio al Venezuela, ma non solo. Per chi fosse interessato ad Anares, saremo ancora in pista la prossima settimana, poi la settimana successiva ci prendiamo una piccolissima vacanza, ma torniamo subito a fine mese con una nuova puntata di Anares sul pianeta delle utopie concrete. Un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata. Ripeto, fatevi sentire uno squillo, un segnale, un messaggino per farvi capire che qui nel catino a 32 gradi e mezzo c'è qualcuno che ci ascolta. E non dovrei mai lamentarmi dei 32 gradi e mezzo quando ci scrive il buon PHC e mi dice: sto caricando camion con 40 gradi di bolluria che salgono dall'asfalto. E ci scrivono anche da Modena, dove anche lì si schiatta dal caldo e non accenna a scendere. Un po' la musica, siamo in diretta qui sulle libere frequenze di Breakout. Questa è Anares, il pianeta delle utopie concrete. Grazie a chi ci ha inviato squillini e messaggi di incoraggiamento. Entriamo nel vivo di questa puntata con un ragionamento che è stato sviluppato soprattutto sull'ultimo numero di A Rivista da Massimo Varengo, il cui titolo è La bussola nel caos, ossia riflessioni sulla politica della paura, le prospettive di lotta e autogestione. E ne parliamo proprio con l'autore. Ciao Massimo.
Ciao, ciao a tutti quanti.
Allora, cos'è la bussola nel caos?
La bussola nel caos è il tentativo di riuscire a mantenere comunque sia una direzione, un orientamento che sia coerente con il patrimonio di pratiche e di idee sviluppate nel corso della storia, della vita del movimento libertario internazionale, in grado di darci un'indicazione nel grande caos sistemico che stiamo vivendo, che è provocato da tutta una serie di vicende che riguardano generalmente e complessivamente il mondo, il modo di vivere e il mondo stesso. le relazioni nazionali e le relazioni internazionali, e poi lo stesso caos sistemico che sta attraversando anche il modo di approccio dei movimenti nei confronti di questa situazione. Ecco, la bussola è questo ago che dovrebbe dirigerci in questa situazione di caos e di nebbia.
Ecco, questo ovviamente è chiaro, è il punto di partenza e l'analisi di quella che è, da un lato, la politica della paura, una politica che viene perseguita in maniera chiara, intenzionale, voluta dai governi per creare il nemico per eccellenza, che di volta in volta è l'immigrato povero, quello che sbarca, il profugo di guerra, ma anche chi non ce la fa arrivare alla vita alla fine del mese, chi si ritrova a dover combattere per mettere insieme il pranzo con la cena, chi si ritrova marginalizzato dalle politiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni della vita italiana, e sappiamo bene che qui le cose tutto sommato vanno ancora bene in confronto a continenti assolutamente depredati di tutto come l'Africa. E in tutto questo la politica della paura, l'abbiamo visto, fa morti anche quando non ci sono gli attentati. È successo a Torino il 3 di giugno di quest'anno con 1526 feriti e una morta, morti tutti quanti per la paura che ci attraversa. Io partirei da qui.
Sì, in effetti anche l'articolo che ho scritto parte da questa considerazione, anche perché l'articolo è stato scritto praticamente a ridosso di quegli avvenimenti, che tra l'altro io ho identificato nella zona di Piazza Statuto, invece era Piazza San Carlo, ma non essendo torinese mi sono permesso uno sbaglio, uno svarione.
Cambia poco, cambia poco, la sostanza è altro.
Comunque, questo fatto di Piazza San Carlo mi aveva, scosso perché c'era una dimostrazione concreta, pratica, molto corposa di quanto le politiche della paura ci hanno portato e ci hanno condotto, insomma, che cosa hanno sviluppato all'interno del nostro corpo sociale. Cioè, praticamente qui è bastato un nulla per scatenare una grande paura, richiamando scenari terrificanti e provocando appunto questo ondeggiamento, questi morti, questa morte, questi feriti. Una situazione assolutamente paradossale e incredibile. Ora, questa visione, questa constatazione di questo fatto, mi ha portato a riflettere ulteriormente, non che sia la prima volta evidentemente, ma mi ha portato a riflettere ulteriormente su queste politiche che vengono condotte ormai da anni, no? Dai tempi di Bush, della guerra infinita, no? E tutto un susseguirsi di scenari apocalittici che ci vengono presentati, no? Tutti tesi praticamente a terrorizzarci. Perché nel terrorizzarci evidentemente il disegno che sta a monte di questo tipo di operazione è proprio quello di tenerci chiusi in casa, di tenerci separati, di essere travolti dalla paura dell'altro, dalla paura del nemico con la N maiuscola, che evidentemente poi è l'esterno, è l'estraneo, è lo straniero, è l'immigrato, e poi via via scendere, no? E l'abbiamo visto con questa successione di leggi che vengono continuamente operate, come l'ultima sul DASP urbano, sul degrado urbano, che addirittura va a individuare i senza tetto, i poverissimi, i quelli che dormono per strada, come elementi di degrado e di impoverimento complessivo del sistema sociale. Quindi si dà la colpa a loro di un meccanismo che invece ha ben altre colpe e ben altre responsabilità, e ne sappiamo molto bene, che dipende proprio dal regime di proprietà e dalle politiche dello Stato. Ora, questa situazione, quindi io sono partito da quella considerazione di quella paura per allargare il discorso all'instaurarsi proprio di un sistema che è statale, che è totalizzante e totalitario, che sostanzialmente tende alla fine all'annichilimento, all'esautoramento, al silenziamento di ogni volontà di opposizione e di rivolta. La continua insicurezza ci vuole portare sostanzialmente questo. E devo dire che i risultati purtroppo a volte si vedono. Piazza San Carlo è stata una dimostrazione concreta di questo, ma altre le abbiamo anche in altre situazioni, ma lo possiamo vedere anche nelle politiche del lavoro, no? Nelle politiche del lavoro, questa continua minaccia della delocalizzazione, questa continua minaccia della disoccupazione latente, in pratica, che crea un clima di insicurezza complessivo all'interno dei lavoratori, che riescono a reagire solo nei momenti in cui riescono a essere elemento di forza in particolari comparti. Il comparto della logistica, per esempio, è un comparto in crescita e che vive determinate situazioni e che assume un ruolo nodale, quel comparto lì riesce a dare una risposta nella misura in cui ha consapevolezza di una propria forza intrinseca, cosa che invece non si verifica evidentemente in altri settori, nella più parte dei settori, che sono colpiti e travolti dei meccanismi della crisi, con tutto quello che ne consegue, la ristrutturazione, la delocalizzazione e l'impoverimento complessivo comunque del tessuto lavorativo. E quindi abbiamo anche qui un esempio delle politiche del potere, delle politiche dell'insicurezza e così via.
Indubbiamente sì, si tratta, come dire, di uno dei tanti nodi intorno ai quali si è venuta sviluppando una politica partita all'inizio degli anni 80 e che, smontando pezzo dopo pezzo un sistema di garanzie consolidato, ha portato ad una precarietà estrema, rispetto alla quale, anziché svilupparsi movimenti di lotta significativi, poi qualcosa accade, è ben inteso, ci mancherebbe, però non c'è quella reazione che uno si aspetterebbe di fronte a tanta precarietà facilmente paragonabile alla condizione che oggi un trentenne può fare nei confronti di quello che era suo padre o suo nonno. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante intorno al quale sviluppare una riflessione. D'altra parte, mi permetto di far notare che in queste situazioni quanti più passi indietro si fanno, quanto più la china diventa ripida, difficile da risalire, soprattutto dal punto di vista dell'immaginario, della capacità di prefigurare una situazione diversa dall'esistente, dall'arroccarsi sempre più a difendere poco o nulla.
Sicuramente è chiaro che le politiche di resistenza sono politiche che non riescono a contenere un elemento di ribaltamento, che quindi vengano colte la resistenza come un elemento di accumulo di forza per poi ripassare all'attacco, ma si viene vista semplicemente come mera resistenza, come una resistenza che cerca di salvare il salvabile. Evidentemente è un tipo di resistenza che è destinata alla sconfitta definitiva. Ogni forma di resistenza, per essere valida, deve contenere in sé un elemento di rivalsa, un elemento di ricostruzione, un elemento che porti sostanzialmente il soggetto a delineare un percorso alternativo, un percorso antagonista, un percorso che riesca sostanzialmente a prefigurare un immaginario nuovo, una società nuova e quindi un elemento di vittoria nuova. Questa è la necessità. Ora, per tornare al discorso della paura, noi in questi giorni abbiamo un altro esempio grosso, direi enorme, no? Di questa agitare la paura, e che è questa presunta ondata di immigrati che si sta rovesciando sulle coste italiane, no? Quindi l'elevare il tono del presunto pericolo che poi è buttato nel campo della politica europea, quindi problema di rapporti di stati e così via, no? E questo qui è un altro elemento grosso che viene agitato per suscitare le paure della popolazione. C'è da dire che però all'interno di questa situazione, e qui è un ragionamento che mi sentivo di fare, che l'immigrazione oggi in realtà diventa esse stessa un elemento che sfugge sostanzialmente al controllo degli stati, del potere. E questo lo dico perché questa è un dato di migrazione che si stanno susseguendo e che aumenteranno sicuramente nel tempo, non sono più legate ai meccanismi migratori di una volta, che erano totalmente succubi ai meccanismi del capitale. Il capitale era la forza che determinava questi flussi nella misura in cui sostanzialmente rispondeva a delle esigenze sue produttive di sviluppo e così via. E allora dalla tratta degli schiavi in poi noi abbiamo tutta una serie di esempi storici in cui enormi masse di migranti venivano spostate proprio in funzione dello sviluppo della produttività, ma anche in Italia l'ha vissuto nelle migrazioni interne con gli anni 50-60 della ricostruzione e così via. Ora questi ondate migratorie di questi periodi invece sfuggono a questo tipo di meccanismo, perché le logiche che le spingono sono ben altre, sono spinte autonome interne e non sono spinte esterne. Allora la razionalizzazione di questo sistema evidentemente può dare dei problemi a tutto il sistema, e su queste cose qui ne dovremmo sviluppare un ragionamento ben forte, perché potrebbe dare elementi di rottura che sono particolarmente significativi e che potrebbero dare degli sbocchi assolutamente interessanti. Il problema è che bisogna ragionarci su, e non solo in termini di mero assistenzialismo, ma bisogna ragionarci proprio in termini prospettici, di lotta di classe, di vedere che potenzialità esistono e su che terreno si muovono. E questo qui è una riflessione, una scommessa che indubbiamente dobbiamo fare, e dobbiamo fare soprattutto oggi, in cui c'è una consapevolezza ormai diffusa che la politica, no, intesa come un insieme di teorie e di proposte, non riesce più in sostanza a rappresentare un elemento di coesione della società, pur nelle sue sfaccettature. Ora il tipo di vita, di situazione che la politica sta vivendo è sostanzialmente ci sta delineando un mondo che è in preda della corruzione, sempre più di ceti dominanti, di ceti che spingono esclusivamente e in modo palese unicamente per il soddisfacimento dei propri bisogni. Quindi questo afflato universalista che aveva la politica, perlomeno nella sua fase democratica rappresentativa, è in fase nettamente calante. Questo evidentemente comporta che tutti i processi che si stanno verificando di grande crescita della stensione e del distacco che c'è rispetto al mondo della politica costituisce sostanzialmente un elemento, un terreno, un bacino di riflessione non indifferente. E su questo è un altro elemento su cui evidentemente bisogna ragionare. Ultimo elemento su cui dal mio punto di vista si tratta di ragionare per muoversi con la famosa bussola all'interno del caos è il problema che riguarda anche la situazione dei movimenti. La situazione dei movimenti è una situazione ormai direi piuttosto nota, ormai da qualche decennio, nel senso che in realtà all'interno dei movimenti hanno preso piede molte teorie, no, di origine foucaultiana, da Foucault, questa ricerca continua delle forme di dominio nelle sue varie forme e l'esigenza di combattere questo dominio nelle forme che si esprimono, mettendo un po' in secondo piano quelle che sono i punti centrali del potere, no? La forza del capitale e la forza dello Stato. La necessità, dal mio punto di vista, di cercare di lavorare per una ricomposizione di tutte le forme radicali, ma non tanto in una forma di tipo assembleare, no? Ma una ricostruzione che riesca a rimettere insieme radicalità esistenti per una progettualità che riesca a rimettere in piedi un progetto che veda nel capitalismo, nello Stato, nella ripresa della lotta di classe, degli elementi forti per un ribaltamento della situazione sociale. Altrimenti le formazioni sicuramente importanti, interessanti, e delle forme di lotta contro i vari aspetti del dominio, c'è il grosso rischio che si risolvano unicamente in un rafforzamento delle pratiche più liberali che esistono, più liberali ma non tanto comuniste e libertarie, e questo mi pare che sia un elemento da tenere presente.
Sono d'accordo con te. Se è vero che la microfisica del potere proposta a suo tempo, oramai sono passati 40 anni, da Foucault, ma più in generale la riflessione post-strutturalista, abbia contribuito dal mio punto di vista ad offrirci una capacità di analisi delle dinamiche di potere che, oltre ad esprimersi nelle forme dirette della dominazione, ci attraversano e costituiscono la nostra stessa soggettività, quindi da questo punto di vista ci hanno offerto uno strumento culturale in più per destrutturare quello che invece in parte ci costituisce. Io resto comunque convinta che si possa sempre fare qualcosa di quello che è stato fatto di noi, e che quindi la dimensione soggettiva, individuale e collettiva, come dire, debba erompere proprio dalla capacità di affrontare quell'interiorizzazione delle norme del potere, della dinamica del potere che l'analisi post-strutturale ci ha offerto, e non invece trarne occasione per seppellire tutto l'elemento soggettivo che ha caratterizzato la dimensione della lotta sociale e politica, in maniera particolare per quello che riguarda l'anarchismo. Quindi secondo me si tratta di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, che invece è un'operazione che spesso viene fatta da chi, non riconoscendo più quelli che erano stati gli elementi della politica novecentesca, ritiene che la proposta in quanto tale, i movimenti in quanto tali, siano divenuti incapaci proprio per, come dire, un loro rompere di soggettività ad interpretare in maniera corretta quella che sono le possibilità della lotta sociale. E d'altra parte, quanto poco efficaci siano state queste proposte lo dimostra il fatto che i grandi entusiasmi suscitati per certe forme di partecipazione diretta, penso soprattutto agli Occupy Wall Street o alle varie Puerte del Sol che hanno attraversato il movimento spagnolo per certi momenti, proprio perché non si sono trasformate, soprattutto quelle spagnole, in una dinamica di autogestione e di autogoverno reale, alla fine sono approdate, tanto per cambiare, in qualche tristissima lista e in qualche nuova formazione politica con nuove leadership, magari con la coda di cavallo e lo sguardo da movimento, ma che in realtà poi partecipano direttamente a quella che è la vecchia lotta per le poltrone, e quindi ben poco di interessante. E dal mio punto di vista si tratta di avere un po' la barra al centro, governare il caos, andare oltre il caos e anche sapersi confrontare, come d'altra parte l'anarchismo storico ha saputo fare in maniera molto efficace, con le proposte culturali, il clima culturale dei tempi che attraversavo. Io penso ad un pensatore come un compagno, come Kropotkin, niente di più distante da me, dalla mia sensibilità, il suo approccio in qualche modo interno a quella che era la congiere culturale della sua epoca, ossia quella positivista, però il modo in cui lui la interpreta, la supera e va oltre è decisamente, come dire, illuminante di quanto l'anarchismo possa portare il proprio sguardo e la propria critica radicale al potere, anche in ambiti in cui sembrerebbe facile chiudere dentro tutto, dentro una sorta di determinismo, a volte all'epoca era scientifico, in questo caso è più un determinismo di carattere sociologico, ma certamente è comunque un qualche cosa che sembrerebbe chiudere le porte e le finestre alle prospettive di trasformazione radicale. Questa era una mia considerazione a partire da quanto tu avevi detto nell'incipit di questa tua considerazione sulle prospettive dei movimenti, a partire da quella che è una legittima critica del cosiddetto post-anarchismo, perché poi è di questo che stiamo parlando, e d'altra parte è una critica che è fin troppo facile. Oggi, di fronte ad una situazione in cui il caos sul quale cerchiamo di ragionare dà luogo a nuove ondate di destra, a ondate complottiste, a prospettive che certamente sembrano chiudere le porte e le finestre a un percorso libertario, però qua e là invece qualcosa emerge, ed emerge in maniera significativa. In questi giorni c'è il G20 ad Amburgo, e per la prima volta dopo tanti anni la partecipazione variegata, plurale, numerica dei movimenti alle contestazioni dà un segnale in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto in tempi recenti anche in queste occasioni, non perché siano nodali, non perché siano cruciali, ma certamente offrono anche ai movimenti una vetrina di rappresentazione della critica che ha una sua importanza, specie se la rappresentazione della critica si radica nei luoghi di appartenenza, in lotte, in capacità di far saltare il tappo degli equilibri che ci sono. Insomma, ti chiederei qualche altra considerazione a partire da questo ragionamento.
Il richiamo che tu fai ai movimenti di Amburgo mi sembra che sia interessante, perché anche ad Amburgo si dimostra sostanzialmente che all'interno di tutte le dinamiche che si stanno realizzando c'è una voglia di reazione. C'è una voglia di reazione che riprende un po' quelli che sono dei canoni classici della critica alle forme che le forme del potere si danno. Quindi la ripresa delle manifestazioni, la ripresa delle contestazioni, la ripresa della critica puntuale in termini massicci, dopo un periodo piuttosto lungo di riduzione al minimo indispensabile di queste forme, fa ben pensare, cioè nel senso che la necessità di questa risposta è legata sostanzialmente a quelle che sono le crisi che oggi il sistema di potere sta attraversando. Il fatto che l'Europa viva la situazione che stia vivendo, che le guerre continuano in una maniera senza vedere prospettive, cito assolutamente l'Afghanistan, l'Iraq, lo Yemen e la Siria, il fatto che sulla questione della migrazione non ci sia assolutamente una qualsiasi idea che non sia un'idea di repressione e di contenimento, il fatto che le stesse forze che si richiamano ad unità di pratiche, di idee e di schieramento poi si confliggono pesantemente sul terreno quando si tratta di affrontare la soluzione di queste questioni, evidentemente questi sono tutti elementi